Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Questa mattina l'ospite di Pubblica è presente qui negli studi di Radio Popolare in via Olearo al 5 a Milano. Buongiorno e benvenuto al professor Carlo Rovelli. Buongiorno.
Grazie Lele, sono molto felice di essere qui, mi sento un po' a casa.
Ah, grazie, grazie anch'io di ospitarti. Allora, qualche presentazione per quei pochi che non dovessero ancora conoscerti. Carlo Rovelli è un fisico teorico, è saggista, è divulgatore. Il professor Rovelli fa parte dell'Istituto Universitario di Francia e dell'Accademia Internazionale di Filosofia delle Scienze. Dirige il gruppo di ricerca in gravità quantistica all'Università di Aix-Marsiglia. Il suo ultimo libro, che attraverserà un po' questa nostra conversazione di stamattina, si intitola La cattiva coscienza dei fisici. Ci sono atomi che sufficienti a bruciare viva l'umanità, e il sottotitolo e dice: e stiamo litigando. Il libro è pubblicato da Solferino. Allora io vorrei cominciare con una ricordo, diciamo così, del passato, nel senso che la prima volta che ci siamo sentiti è stato a fine ottobre del 2014, usciva in quei giorni Sette brevi lezioni di fisica, credo che non ne parlammo, parlammo d'altro,
sì.
Parlammo d'altro, del Papa, della religione e della scienza.
Gli islamistiche avrebbero distrutto l'Europa.
E ti chiedo quindi, in questi 11 anni da allora, da quel 2014, quasi 12 anni, ma comunque, com'è cambiata la visione del mondo che la scienza, e quindi il tuo lavoro, la tua professione, la tua passione in qualche modo ha dispiegato? Com'è cambiata l'idea del mondo che noi abbiamo? Se è cambiata in questi 11 anni?
Sì, direi un po'. Io posso rispondere non per la scienza in generale, che forse è troppo vasta, cioè la biologia, la chimica, un sacco di cose. Direi che è cambiato in una maniera buffa, in un certo senso in direzione conservatrice, però in una maniera interessante. Cioè, ci siamo resi conto con un po' di sorpresa che le grandi teorie, le grandi scoperte del XX secolo di fisica fondamentale, come la meccanica quantistica e la relatività generale, il modello standard, sono molto più giuste di quanto pensassimo. E mentre tante speculazioni, forse un po' superficiali e successive, sono state diciamo rese molto meno credibili dagli esperimenti. Quindi la natura ci ha detto: no, non state a...
Non era necessario che correste così tanto.
Sì, nello stesso momento ci siamo anche resi conto sempre di più che proprio quelle teorie del XX secolo hanno una portata concettuale rivoluzionaria molto profonda. Quindi invece di andare a speculare su altre dimensioni, stringhe, altri universi, tutti i premi Nobel sono stati dati, una serie lunga di premi Nobel sono stati dati a conferme a cui in fondo nessuno credeva, di previsioni di quelle teorie del XX secolo, meccanica quantistica, le teorie di Einstein, eccetera. E quindi ci siamo resi conto che le vecchie idee erano quelle buone.
Questo è interessante, e allora noi associamo, diciamo così, a questa osservazione dal punto di vista dello scienziato di che cos'è il mondo e di come lo si può raccontare e rappresentare, un'altra visione. Perché mi viene da dire, in tempi molto più brevi degli 11 anni che ci separano da qui al 2014, cioè negli ultimi 3-4 anni, se osserviamo il mondo invece, il mondo quello politico, della geopolitica, quello che ci sta fisicamente attorno e per come lo percepiamo quotidianamente, quel mondo lì sembra essere cambiato in maniera radicale. Penso soltanto a una cosa: fino a qualche anno fa parlare di diritto internazionale era parlare di qualcosa che nella stragrande maggioranza dei casi era ritenuto in qualche modo sacro. Poi ovviamente anche lì c'erano quelli che lo definivano sacro il diritto internazionale e poi agivano perché quel diritto venisse in qualche modo frantumato, fatto a pezzi. Ma quello che vediamo oggi in questi anni è che c'è quel pezzo di mondo legato alle regole che è stato fatto a pezzi da Trump e non soltanto da lui. C'è un altro pezzo di mondo che è quello che è legato alle regole, diciamo così, di funzionamento dei singoli paesi e vediamo che i casi di poteri gestiti in modo autoritario aumentano non solo negli Stati Uniti, ma l'abbiamo visto anche in Europa, salvo alcune eccezioni che vedremo anche questo dopo. Quindi la politica ci porta in qualche modo indietro verso un mondo particolare, un mondo fatto e ritorna ad essere sempre di più di guerra. E quindi vediamo che il mondo è cambiato radicalmente. Ce ne stiamo accorgendo in qualche modo, professor Rovelli, di questo cambiamento del mondo in cui viviamo minuto dopo minuto?
Ma io penso che, diciamo, due cose. Il mondo non è cambiato radicalmente negli ultimi 3-4 anni. Forse per noi europei ci siamo accorti che la nostra posizione è un po' diversa, ci siamo accorti che gli Stati Uniti non fanno il nostro interesse ma il loro. Ma c'è stato certamente un sogno di regole internazionali nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al tempo della costruzione delle Nazioni Unite, delle grandi strutture, la Corte Internazionale di Giustizia, delle grandi strutture in cui l'umanità ha cercato di darsi una governance, come si dice adesso, globale, e ci ha provato a seguirla nonostante la guerra fredda, questo è il punto. Cioè l'idea era, vabbè, noi facciamo capitalismo, voi siete comunisti, ma insieme cerchiamo di evitare i disastri peggiori, perché il mondo è comune. Questa cosa qui non è stata tirata giù da Trump, come si dice adesso. Questa qui è stata cominciato a tirare giù da Bush giovane, quando ha fatto la seconda guerra del Golfo contro l'ONU, quando la Francia diceva ma no, siete pazzi, contro il diritto internazionale, ma è stata anche tirata giù col bombardamento della Serbia e non è vero che adesso stiamo facendo più guerre, perché io ci tengo molto a questo elenco, lo leggo in ordine cronologico inverso: Iran, Venezuela, Nigeria, Siria, Somalia, Yemen, Libia, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Serbia, Sudan, Bosnia, Somalia, Nicaragua, Libia, eccetera, eccetera. Potrei andare avanti per anni. Questi sono tutti bombardamenti, attacchi, invasioni contro il diritto internazionale, che sono state fatte con la nostra partecipazione nel periodo che, diciamo, rispettavamo il diritto internazionale. Quello che è cambiato sono due cose. Primo, c'è molta meno ipocrisia. La politica estera di Trump non è diversa dalla politica estera precedente. Trump ha ammazzato meno persone all'estero di quante siano state ammazzate dalle amministrazioni anche democratiche precedenti. Cioè in Iraq o in Afghanistan sono state centinaia di migliaia di persone. Sono migliaia di persone uccise in questo momento in Iran, sono molto meno. C'è una molto minore ipocrisia, cioè Trump dice lo facciamo perché siamo più potenti noi, mentre prima qualcuno dice beh, l'ipocrisia è buona perché almeno diciamo quello che vorremmo fare.
Forse nel frantumare le regole Trump teorizza, adesso esatto, non lui ma quelli esatto, che gli stanno attorno.
Esatto,
no?
Quindi c'è una caduta di ipocrisia che può essere negativa, perché l'ipocrisia è anche buona qualche volta, ma è anche molto, molto negativa adesso. E soprattutto c'è un cambiamento di posizione in paesi come l'Italia o l'Europa in generale, che prima ci accodavamo all'impero facendo finta che era dalla parte dei buoni, diciamo. Adesso ci siamo resi conto che il bullo del pianeta bullizza anche noi, mentre prima invece eravamo gli amici del bullo. Quindi il vero cambiamento per l'Europa è quello che, oddio, pensavamo di essere gli amici del bullo e invece non lo siamo più.
Allora, noi siamo qua con il professor Carlo Rovelli questa mattina a Pubblica, che Carlo Rovelli, essendo stato un radiofonico, quindi io posso permettermi di girare lo schermo con il countdown che ci divide da qui alla fine della trasmissione.
Esatto, inesorabile.
Perché così lo condivido con lui, ecco, questa clessidra digitale, perché ci serve per portare avanti la trasmissione. Dicevo, il professor Carlo Lovelli è un radiofonico perché ha avuto nella sua vita una esperienza radiofonica, in un minuto, perché poi ritorniamo alle questioni di cui stavamo parlando prima.
Io ero molto collegato al mondo radiofonico di Radio Alice Bologna e poi, come dire, cercando di copiare Radio Alice, ma anche in contatto allora con Radio Popolare di Milano, che era appena nata. Eravamo in contatto con loro e abbiamo fatto una radio a Verona, si chiamava Radio Anguana, le anguane sono le streghe veronesi, che voleva essere una radio alternativa politica e che è durata un po' qualche anno. Mi piaceva moltissimo parlare alla radio, io amo infinitamente la radio.
Bene, grazie, ami la radio e ami il fatto che ad esempio Radio Popolare sta compiendo,
sì,
è un
popolare, sì,
sta compiendo i suoi 50 anni.
Certo.
Allora, dicevamo, ritorniamo al ragionamento che stavamo facendo prima attorno alla questione che riguarda la guerra, perché leggendo il tuo libro mi è venuto in mente che quella espressione di Papa Bergoglio, la terza guerra mondiale a pezzi, si incastra quasi perfettamente, direi, con quell'elenco delle paure che tu fai nel tuo libro. A un certo punto, a pagina 38, metti insieme una serie di nomi di paesi, di aree che sono unite dalle paure reciproche e che possono essere forse la vera definizione di quella terza guerra mondiale a pezzi. I pezzi sono queste paure, le leggo. Oggi l'Europa ha paura della Russia, la Russia ha paura dell'Europa, gli Stati Uniti hanno paura della Cina, la Cina degli Stati Uniti, così come Israele ha paura dell'Iran e l'Iran di Israele. Tutte queste paure sono i pezzi di quella guerra mondiale che Bergoglio aveva in qualche modo previsto, sì, qualche anno fa, e che tu in, sì, questo modo sistematizzi mettendo dei nomi a quei pezzi.
Può continuare, il Giappone si sta riarmando per paura della Cina, la Cina si sta spaventando perché è stata invasa dal Giappone, vede il Giappone che si riarma, eccetera, eccetera, eccetera. Noi esseri umani siamo spaventati della nostra ombra, no? Siamo l'unica specie che si massacra regolarmente, perché sempre, io lo dico sempre, tutti dovrebbero leggere Mein Kampf di Hitler. È una grande lettura, perché Mein Kampf non dice noi tedeschi siamo i più forti del mondo, la razza superiore, quindi dobbiamo dominare. Mein Kampf inizia dicendo dobbiamo avere paura perché i nemici ci massacreranno tutti, e quindi per resistere alla paura, per evitare di essere massacrati dagli altri, il folk, il popolo, dobbiamo unirci, essere insieme, diventare molto forti, molto potenti, è l'unico modo per sopravvivere. È esattamente lo spirito in cui siamo oggi in Europa, compresa la Germania, che si sta riarmando in funzione antirussa, come se non fosse già successo, abbiamo visto com'è andata l'altra volta. Abbiamo paura l'uno dell'altro, e quello che ci rovina è proprio l'irrazionalità di questa situazione. La bomba atomica, il mio libro è tutto sulle armi atomiche, è stata fatta in America con immenso sforzo in tempo di guerra, per paura del fatto che la stesse facendo la Germania nazista. La Germania nazista non la stava facendo. Quindi noi ci siamo cacciati in questo delirio del rischio atomico, che non è mai stato così alto come oggi, per una paura immotivata. In questo momento in Europa stiamo dicendoci che dobbiamo investire in armi per paura della Russia. La Russia ha un prodotto lordo uguale all'Italia. Okay? Quindi ha delle spese militari che sono un decimo di quelle della NATO. E ci stiamo raccontando l'un l'altro che siamo spaventatissimi della Russia e quindi dobbiamo superarmarci per fare eccetera eccetera. Con il risultato qual è? Che la Russia si arma ancora di più, ovviamente, perché ha paura, visto dal punto di vista russo, ha paura dell'Europa e legge la situazione attuale come ci vogliono schiacciare. Vediamo le malefatte degli altri, ovviamente, che ci sono reali, ognuno vede le malefatte degli altri, e invece di fare quello che gli esseri umani sono capaci di fare, cioè di mettersi insieme e di dire insomma, abbiamo idee diverse, siamo diversi, abbiamo interessi diversi, ma evitiamo di ammazzarci. Lo sappiamo fare all'interno degli stati, non c'è nessuno, c'è pochissima gente nei nostri paesi, attenzione, perché invece altrove c'è, che dice impariamo a farlo fra stati.
Allora, io leggo anche qui, riprendo un elenco di quelli che stiamo facendo, che è l'indice, il sommario del tuo libro, perché tu ci ricordavi, sì, appunto, è una storia delle armi atomiche, nucleari, in giro per il mondo, e questa paura che in qualche modo i nazisti negli anni 40 potessero mettere a punto una bomba atomica che ha determinato il programma atomico americano. Queste paure, questi malintesi hanno popolato un po' alcuni dei racconti che tu fai. 1934, l'errore di Enrico Fermi, 1941, due geni in colloquio semisegreto sono i padri della teoria quantistica, perché la Germania non ha costruito la bomba per prima, 1942, qui si va a spiegare questo, e poi ancora l'atomica russa, l'atomica cinese. E c'è una questione, Carlo Rovelli, è che la guerra per la paura, il concetto è chiaro, anche l'esempio che facevi, andate a leggere le versioni critiche del Mein Kampf e troverete lì delle cose di cui stiamo parlando questa mattina. Ci sono altri, voglio citartelo, un economista italiano, Emiliano Brancaccio, che insegna all'Università di Napoli, che lui, se deve pensare ad un'origine di questa situazione di tensione, di guerra che si moltiplica, dice: attenzione, l'origine di tutto questo sta in uno grande squilibrio tra pezzi di mondo che sono a credito di altri pezzi di mondo che sono a debito. I pezzi di mondo che sono a debito sono quelli che ruotano attorno agli Stati Uniti, dice il professor Brancaccio. Quelli che sono a credito sono quelli che ruotano attorno alla Cina e a pezzi dell'Oriente. Questa tensione, questo squilibrio che c'è tra creditori e debitori, racconta Brancaccio in un suo libro recente, è la causa che ha portato alle misure protezionistiche, e le misure protezionistiche fanno male al vicino, fanno anche lì scatenare una paura: se quello mi alza i dazi, io cosa faccio? Rischio di perire sotto il peso di quei dazi. Allora, la spiegazione che tu dai delle paure è quella che abbiamo appena sentito. Chiedo però a te un commento su questa idea di un grande squilibrio, no, che governa il mondo tra creditori e debitori, e che può essere una causa dei conflitti di oggi.
Io vedo la situazione del mondo, a me sembra molto trasparente leggendo cosa scrivono sia gli economisti ma anche chi si occupa di politica. 30 anni fa l'Occidente aveva l'80% dell'economia mondiale, adesso meno del 40%. Quindi, diciamo, quello che è successo nel mondo, l'Occidente è cresciuto ovviamente negli ultimi 30-40 anni, ma il resto del mondo è cresciuto molto più in fretta, la Cina soprattutto, ma anche altri paesi, il Brasile, l'India, l'Indonesia, il Sudafrica, sono tanti paesi che sono cresciuti, e quindi adesso l'equilibrio economico del mondo si è spostato completamente, non è più che è tutto gira intorno all'Occidente. L'Occidente è una piccola parte del mondo, è meno della metà. Però il potere militare è interamente nelle mani dell'Occidente, degli americani poi in realtà. Gli americani hanno quasi un migliaio di basi ovunque nel mondo, controllano completamente i mari, i loro portaerei si possono permettere di navigare di fronte alle coste cinesi, non viceversa, eccetera. Quindi questo, siamo in una tipica situazione in cui c'è un forte cambiamento economico e i vecchi padroni, gli americani di cui noi siamo i vassalli, mantengono il potere militare senza avere più il potere economico, e quindi si agitano terrorizzati di perdere il potere. Questa è la situazione. Io penso che il destino del mondo dipende dall'Occidente. Se l'Occidente accetta di rinegoziare la governance del mondo e di rinunciare a questo delirio imperiale che viene dal colonialismo, ovviamente. L'Europa ha comandato il mondo intero per due secoli, forse di più. Questo, diciamo, passandosi fra uno stato all'altro, adesso sono gli Stati Uniti che comandano il mondo. Non lo si può più fare, però lo vogliono fare ancora. Se continuano a volersi imporre, come stanno facendo in Iran in questo momento, stiamo andando dritti verso la terza guerra mondiale, di cui Papa Bergoglio con assoluta chiarezza diceva: siamo già nella terza guerra mondiale, non c'è ombra di dubbio. E se mi permetti, se mi dai 3 minuti, dall'altra parte c'è un paese particolare, che è la Cina, che è 1,5 miliardi quasi di esseri umani, il più grande paese che diventerà presto, a detta di tutti gli economisti, il paese col più grosso GDP del mondo, prodotto nazionale lordo, quindi diventerà il paese più potente del mondo. È molto difficile che non lo diventi, a meno che gli americani succedano a soffocarlo. E con sorpresa degli occidentali, qualche anno fa, ci siamo accorti che non è vero che la Cina è diventata un paese capitalista. È vero che ha permesso il libero mercato, la differenziazione delle classi sociali, la libera impresa, l'accumulo dei capitali, tutte quelle cose lì che sono tipiche delle società, ma sta facendo un esperimento politico, sociale, storico, che è quello di fare tutto in una situazione in cui è governata da un partito comunista, che si dice comunista e che trova la sua legittimità nel garantire gli interessi di 1 miliardo di persone contro la nuova ricchezza che si è accumulata. Cioè, quello è un vero paese comunista. Come ce ne siamo accorti pochi anni fa, prima le elite occidentali pensavano: oh, che bello, i cinesi diventano come noi, diciamo, ci sarà un'elite capitalista cinese e ci spacchiamo il mondo come stiamo facendo, i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, come sta succedendo a noi. Qualche anno fa ci siamo accorti con orrore, anzi si sono accorti i nostri ricchi con orrore, qualcuno di noi è molto contento, che quelli sono comunisti per davvero. Il capo di Alibaba, cioè uno degli uomini più ricchi della Cina, l'hanno messo in galera, tanto per chiarire che il potere non ce l'hanno i ricchi, ce l'ha un partito che si sente debole, attenzione, non si sente che controlla il paese, e si sente legittimato dal fatto di avere, questo lo misurano gli americani, la più alta, il più alto consenso popolare fra tutti i paesi del mondo, è uno dei più alti. Quindi il grande esperimento socialista dell'Unione Sovietica è andato male, ha perso il consenso interno e ha perso dal punto di vista economico, e tutti ci siamo convinti che il comunismo non funziona. Passano altri 30 anni e c'è il più grande paese del mondo, che è un paese comunista, in cui il comunismo vince con il consenso sociale e vince con l'economia. Hanno avuto una crescita economica di 10% ogni anno, con le riviste occidentali che ogni anno dicevano sì ma crollerà l'anno prossimo, lo dicono anche adesso, no? Sono 40 anni che l'Economist ci dice sì ma adesso stanno finendo, invece quelli continuano a crescere. Il comunismo vince dal punto di vista economico, dal punto di vista del consenso nel mondo. Il mondo sta diventando comunista e questo terrorizza le elite occidentali, e questo è il motivo per cui rischiamo la terza guerra mondiale, secondo me.
Allora, il mondo sta diventando comunista, questa è una frase che è in qualche modo da incorniciare, perché i segnali di questo nel mondo occidentale, in quel, diciamo così, pezzo piccolo ma potente di storia del mondo, quello che stiamo vedendo per certi versi è il ritorno ad una dimensione pubblica, quando per 3-4 decenni con il neoliberismo imperante quella dimensione pubblica era stata buttata in un cestino dicendo è frutto di inefficienze, lì avvengono gli scambi della corruzione. La dimensione pubblica, come dire, ha dovuto patire anni di reclusione vera e propria. Oggi quella dimensione pubblica sta ritornando in qualche modo a porre le proprie condizioni. Il pubblico è quello che può garantire, esatto, servizi che diversamente i privati non sono in grado di offrire. Un economista che abbiamo ospitato qui qualche settimana fa, Massimo Florio, ci diceva: ma perché mai le mie mail le deve gestire una società privata che fattura miliardi di dollari? Perché quelle mail non le può gestire un soggetto pubblico? Si pensava alle Poste in Italia, ma adesso le Poste anche loro sono private, un soggetto, diciamo così, del capitalismo, e quindi questo non può accadere. Ma in ogni caso ci si interroga appunto sul possibile recupero di una funzione del pubblico nell'economia e nella società.
Sì, io diciamo, adesso comunismo è una parola molto vaga e che fa paura a un sacco di gente, ma la grande questione è molto più larga, secondo me, che pubblico o privato. La grande questione è: mettiamo l'interesse comune davanti o mettiamo l'interesse individuale davanti? L'interesse del singolo deve prevalere sull'interesse comune, oppure l'interesse comune deve prevalere? Questa è stata la grande questione, questa è stata la grande, come dire, questione politica del secolo, direi, o dei due secoli, ultima. L'Unione Sovietica ci aveva mostrato che mettere l'interesse comune davanti non funzionava. La Cina ci sta mostrando, e i problemi dell'Occidente ci stanno mostrando, che non mettere l'interesse comune davanti lo paghiamo tutti, perché sulla lunga distanza l'interesse comune è un vantaggio per tutti. E fammi tornare al problema della guerra, perché questo è, secondo me, di questa alternativa fra interesse comune e interesse particolare è quella più grave. Se l'Europa pensa come facciamo a vincere la guerra, se l'Italia pensa come facciamo a fare i propri interessi, se l'America pensa come faccio a mantenere il dominio, stiamo pensando come mettere il nostro interesse sopra l'interesse globale. Se tutti i paesi del mondo, e molti lo vogliono, pensano abbiamo dei problemi comuni, c'è il riscaldamento globale, c'è la belligeranza, ci sono le armi atomiche, ci sono le pandemie che torneranno di sicuro, c'è una diseguaglianza colossale. Se riusciamo a costruire una governance pian piano, vedere come direzione ideale, mettere l'interesse comune sopra l'interesse privato, non pensare come facciamo a vincere, pensare come facciamo a metterci d'accordo con gli altri. Questo mi sembra il problema, e questo è quello che vorrei vedere. L'Italia è un grande paese, si pensa come piccolo paese, ma è un grande paese, è uno dei 10 più grandi paesi del mondo, ricca, potente, nonostante i suoi disastri, ma tutti i paesi hanno i disastri. A me piacerebbe che dall'Italia venissero delle spinte in quelle direzioni, come vengono dalla Spagna, come vengono, non è che sto dicendo, io vorrei che ascoltassimo quello che diceva il Papa precedente, questo Papa, il Dalai Lama, il segretario generale delle Nazioni Unite, è quello che dicono tanti grandi paesi. Smettiamo di pensare in termini di chi vince e pensiamo in termini di come vivere insieme nella diversità. Ognuno fa le sue esperienze politiche, le sue, discutiamo, litighiamo, ci arrabbiamo ovviamente, pensiamo che gli altri sbaglino, va benissimo, ma smettiamo questa idea che dobbiamo prevalere con le armi.
La questione delle armi è sapere che le armi sono nel tuo territorio, e quando non ne hai la certezza, nel senso che lo Stato a cui chiedi conferme quella certezza non te la dà, allora devi mettere in piedi, no, delle cause legali. Questa è una storia, sì. È una storia vera che ha a che fare con le province di Pordenone e Brescia in Italia. Me l'anticipavi,
sì,
prima, di cosa si tratta?
Sì, vorrei raccontarla. C'è uno scandalo in Italia. Abbiamo un centinaio di bombe atomiche, forse la più grossa concentrazione di bombe atomiche in Europa, che sono bombe atomiche americane. Lo sappiamo tutti, nessuno lo mette in discussione. Siamo in situazione illegale per il diritto italiano e per il diritto internazionale. Quelle bombe atomiche sono lì perché così bruciamo noi per primi. Se c'è una guerra atomica, ovviamente si attacca dove ci sono le bombe atomiche, e quindi per difendere gli americani, non per difendere noi. Okay? C'è un gruppo di cittadini che ha sporto delle denunce a Pordenone e a Brescia. Per adesso i giudici le hanno, diciamo, rifiutate, non hanno accettato di fare un processo su questo. Io penso che si dovrebbe fare, io vorrei che di questa cosa si parlasse, perché stiamo parlando veramente del rischio di bruciare morti tutti quanti in una guerra atomica il cui rischio è sempre più vicino e in cui stiamo camminando come sonnambuli. Prima della guerra mondiale, la settimana prima, nessuno si immaginava che sarebbe arrivata. Prima della seconda guerra mondiale nessuno si immaginava che sarebbe arrivata. La maggior parte delle guerre succedono in periodi come oggi, quando ci si arma, si pensa che per evitare la guerra bisogna armarsi di più, si litiga sempre di più, c'è belligeranza, c'è tensione e c'è demonizzazione del nemico. In tutti i conflitti quell'altro è cattivissimo. Quindi ovviamente difendiamo le nostre idee, per carità, non è che dico dobbiamo diventare come i cinesi o come i russi, per carità, nella maniera più assoluta, ma questo non vuol dire armarci contro di loro.
Che peccato, è finito già il tempo che abbiamo a disposizione. Carlo Rovelli, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui negli studi di Radio Popolare in via Olearo 5 a Milano. Eccoci qua.
Grazie infinite, Lele.
E parte questo valzer bellissimo. E molte cose non siamo riusciti, per colpa mia, non siamo riusciti a raccontare di questo libro, La cattiva coscienza dei fisici, a partire proprio dal titolo. Ci sono atomiche sufficienti a bruciare viva l'umanità e stiamo litigando. Questo è il concetto che il professor Rovelli ha ripreso anche in quest'ultimo passaggio che abbiamo appena ascoltato. Professore Carlo, grazie per essere stato qua con noi stamattina, per aver visitato anche Radio Popolare. Ci risentiamo presto.
Grazie Lele, è stato un piacere, sono molto contento.
Sono le 11:29 minuti, è arrivato il momento di passare la linea a Ira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.